Via. Signori e signori, madame, messie, ladies and gentlemen, buenas tardes. Siamo in un luogo sudamericano.
Dubbio.
Per fare una bellissima trasmissione
sudamericana.
Sudamericana. Parleremo di
Tecnocontrolos.
Oppure di samba e merende.
Oppure potremmo parlare di birra, tipo la Jaipur.
Anche. Oggi abbiamo finalmente fra di noi un nuovo anonimo. Esatto. Abbiamo l'anonimo Jaipur.
Mi sono trasformato.
Saluta anonimo Jaipur.
Ciao. Io sono l'anonimo birroso.
Partiamo ragazzi. Partiamo, se volete parto io, ma
sì, parti tu.
Sì,
sì, ho deciso.
Sì, va bene.
Deciso,
sì, brutta stronza.
Allora, ragazzi, questa è stata una settimana
di merda
per tutti voi che avete investito i vostri 4 soldi di merda nella cryptocurrency.
Ancora.
Questa è una settimana schifosissima. È stata una settimana che ha visto il disastro. La fine, 20-30% di meno delle cryptocurrency sono crollate a livelli mai visti.
Come mai?
Allora, intanto mai se lasciamo perdere, se dopo ve lo spiegherò.
Okay.
Ma il punto centrale, ragazzi, è che se eravate poveri, adesso siete ancora più poveri.
Che
se per sbaglio avete investito i vostri soldini, volevate fare il gioco dei cripto investitori, siete nella merda più totale. Una settimana nerissima per le cryptocurrency. Perché tu lo sai?
Io non so nulla.
Caro Cirio. E lei 000 ha un'idea?
L'abbiamo accennato la settimana scorsa, il problema con la Cina che ha bannato le ICO, le Initial Coin Offerings, ovvero il fatto che invece di minare cryptocurrencies si fa una vendita iniziale per far partire il mercato, diciamo. E inoltre, da quello che ho capito, hanno anche vietato gli exchange di Bitcoin in Cina.
Esatto, corretto. Corretto, ragazzi. Un disastro.
Praticamente i vostri sudati Bitcoin non li potrete più convertire in moneta fiat, diciamo.
Esatto, in tutta la Cina. Praticamente dopo queste due
con gli occhi a mandorla.
Dopo queste due azioni, diciamo così, che ha fatto la Cina, tanto per dare l'idea dell'importanza del mercato cinese, praticamente la Cina ha detto: beh, ragazzi, basta, adesso ci siamo rotti le scatole, qui non si converte più un bel niente.
Perché dobbiamo buttare fuori le nostre criptovalute statali?
Può essere. Sarà quella probabilmente il...
Scusa se sono...
No.
Cinico.
Nei prossimi giorni vedremo, insomma, nei prossimi mesi, anzi, vedremo. Comunque, praticamente, loro hanno detto che chiaramente questa operazione qui l'hanno fatta per controllare che non ci siano movimenti economici, diciamo così, di un certo tipo, cioè illegali. E però al di là di questo... delle motivazioni, in realtà questa notizia ha fatto sì che se andate a vedere in qualsiasi, diciamo così, marketplace di criptovalute, vedete che tutte le criptovalute in realtà sono crollate, non dico ai minimi storici, perché insomma sono ancora 3.000
considera che, giusto per darvi una misura di tutto questo, io ho comprato 100 Dogecoin a 30 centesimi perfino, valore attuale 7 centesimi.
È un disastro. Abbiamo l'anonimo zero che è diventato poverissimo.
Sono con le pezze al culo.
Esatto, e fra un po'... Jaipur.
Dica.
Stavo cercando questo.
Oh, sì, grazie. Proprio il mio stimolatore anale, grazie.
Ecco, comunque va bene, insomma, questo è il risultato. Insomma, diciamo che generalmente avete un 20-30% del vostro investimento di un paio di settimane fa,
che è andato a puttane,
che è andato decisamente a puttane. Va bene, detto ciò, vabbè, poi ci sono alcune cose, altre cose interessanti in realtà nel campo delle valute, però assolutamente noiose, tipo che adesso la Cina, ecco, forse questa sarebbe in realtà la notizia, e cioè che la Cina oltre ai tre mercati in cui si scambia petrolio, ne ha stabilito un altro a Shanghai in cui si scambia in yuan, eventualmente convertibile in oro. Vabbè, insomma,
comunque... Vuol dire che c'entra un cazzo con la trasmissione, però.
No, non c'entra un cazzo la trasmissione, però.
Cioè, forse... è interessantissimo, per carità. Però...
forse l'attacco che hanno fatto al Bitcoin in realtà può essere più legato al fatto di smettete di investire in altre robe, ma mettete i vostri soldi in yuan, che così la moneta cinese tira, che tira un sacco.
Non so, che dovrebbero convincere anche l'India di tutto questo.
Ma sì, questo è possibile. Vabbè, comunque, diciamo, dei 5.000 dollari, che è stato il massimo di questo mese, siamo arrivati a 3.500 dollari.
Cosa ho detto io a te personalmente due settimane fa sulle criptocure? Si guarda che adesso crollano.
Guarda,
anonimo,
l'avevo detto. Benissimo, signori. Detto ciò, abbiamo parlato di cryptocurrency, di un'altra dei tormentoni di cui faremo una testa così nei prossimi mesi. Please.
Parliamo di droni? No, non ne abbiamo. Mi piace. Niente droni. No, vai tu.
Ok, parliamo di tormentoni, ovvero la figa la patata bollente, nel senso che non ho letto le news, quindi andiamo con qualcosa di sprizzante. Allora, da Punto Informatico abbiamo il voto elettronico tedesco è insicuro. Cosa è successo, a quanto sembra, da quel poco che sono riuscito a leggere? Che il gruppo White Hat, definisco White Hat, ma sono un po' controverso, sinceramente.
Allora diciamo Grey Hat.
Il CCC.
Ah, beh, sono un Grey Hat.
Grey Hat, ecco, appunto. Hanno preso di mira i sistemi di voto tedeschi che verranno impiegati nelle prossime elezioni, che sono qui a fine mese. E il risultato è bucato, proprio presente uno scuola pasta, ecco, da più. Un cucchiaio per prendere sulla minestra col buco intorno, con un buco in mezzo. E a quanto sembra è nella merda, con il sistema software che usano molte diciamo regioni tedesche, anche se non si chiamano regioni.
Land.
Benissimo. E che usano per...
Penso che stati vada bene.
Catturare, aggregare e catalogare i voti espressi dai cittadini, si chiama PCWAHL.
Ah?
PCWAHL, il programma in questione. Come si legge?
Val.
Non lo chiediamo a Google Translate.
Si dice Val, comunque Val. Si legge.
Benissimo, si diceva anche così, questo è in alieno. E niente, praticamente hanno detto, guardate che ci sono cazzi, hanno buttato fuori un proof of concept e i sorgenti e tutto qua.
Vogliamo restare nell'ambito vulnerabilità?
Ma sì,
io no, mi zè.
Restiamo nell'ambito vulnerabilità. Dei ricercatori... hanno scoperto che il Bluetooth è vulnerabile e voi dite vabbè che novità, qual è il problema? Il problema è che sono riusciti,
ma chi lo usa?
Chiunque usi delle cuffie Bluetooth che tendenzialmente
coglioni
tendenzialmente
non usate
la regia, ci sono vari orologi Bluetooth a quanto sembra,
tendenzialmente cosa che sta prendendo piede, gente che collega il cellulare alla macchina per avere viva voce, eccetera eccetera eccetera. Il problema è che questa gente poi il Bluetooth non lo spegne, perché normalmente cosa succede? Se vuoi accoppiare un dispositivo al tuo cellulare via Bluetooth o al tuo computer via Bluetooth, ti viene una richiesta di conferma nel caso di dispositivi con display su tutti e due i dispositivi, nel caso per esempio di cuffie semplicemente il computer ti dice guarda che c'è questo dispositivo che sta cercando di collegarsi, acconsenti? E tu gli dici sì ed è tutto bellissimo. Peccato che appunto abbiano scoperto un bug che colpisce soprattutto Linux, cioè i sistemi Linux e Android, ma colpisce anche se in misura minore i dispositivi Windows, non Windows Phone, solo Windows Desktop, e solo fino a un aggiornamento che è stato fatto nel 2011, se non sbaglio, un aggiornamento di sicurezza che è stato fatto, adesso ve lo dico, nel 2011, sì, sono vulnerabili a questo attacco, per cui è possibile collegare un dispositivo via Bluetooth a un cellulare o un computer senza bisogno appunto di dare questa conferma, senza bisogno dell'ok. Qual è il problema? Il problema è che nelle implementazioni di Windows questa cosa si può può essere coadiuvata da un altro tipo di attacco a cui è vulnerabile Windows e fai cacao. Nel caso di Linux basta questo piccolo Linux e Android basta questo piccolo exploit per triggerare, diciamo, una vulnerabilità di remote code execution, ovvero qualsiasi cosa l'attaccante voglia far fare al tuo cellulare o al tuo computer glielo fa fare, pochi cazzi, punto, lo fa. E questa cosa, ci sono un tot di vulnerabilità, non sto a leggervi il numero dei CVE perché tanto non sapete neanche cosa siano. Sono ignoranti.
Poverini.
I
nostri ascoltatori cinesi.
La maggior parte delle distro Linux hanno patchato questa vulnerabilità. Per Android purtroppo sarà un bagno di sangue. Perché i ricercatori hanno notificato i vari produttori. Anzi, hanno notificato a Google il problema. Google l'ha notificato ai produttori, ma chiunque abbia un cellulare Android sa che prima che vengano fatti questi aggiornamenti sul vostro cellulare Android passerà del tempo. Quindi il nostro suggerimento è: tenete il Bluetooth spento quando non lo usate, perché se no, appunto, può essere, se avete un cellulare Android, da quel che ho capito iOS è vulnerabile fino alla versione 9, se non sbaglio. Quindi relativamente tranquilli quelli che hanno un iPhone.
Ok.
Se avete Linux sul computer, aggiornatelo non ora, ieri. Se usate il Bluetooth.
XY.
Tocca a me, quanto sembra.
Jaipur.
Tocca Jaipur. Va bene, dai, andiamo.
Jaipur non è anche una varietà di tè, tra l'altro.
Ah, non lo so.
Il tè bianco.
Io bevo solo birra.
Boh, vabbè.
va bene. Parliamo di insicurezza, parliamo di D-Link, una magica marca di router per, scusate, router. In ambito consumer, per la gente come noi.
Poveri mortali.
Che
non possono permettersi neanche un Cisco.
Esatto, che affronteranno l'ennesimo bug di sicurezza, a quanto pare pericolosissimo, non ho ancora letto di cosa si tratta. Ma a quanto pare la società Embedi ha, diciamo,
chi scusa?
Embedi, specializzata in sicurezza hardware, ha fatto reverse engineering sui firmware dei router di Link DIR 890L, DIR 885L, DIR 895L e suppongono che tutta la fascia, diciamo, con etichetta DIR 8 e qualcosa sia vulnerabile a questi exploit. Sono vulnerabili a un accesso attraverso l'invio di richiesta HTTP malevole al web server del router, di eseguire codice malevolo da remoto e ottenere privilegi di accesso super amministratore della macchina, praticamente siete Superman sfruttando un buffer overflow, e di aggiornare il framework del router con immagini di firmware compromessi.
Devi aggiornare il firmware.
Sì, esatto.
Sì.
Puoi farlo come faceva l'NS, la CIA, ne abbiamo parlato varie settimane fa.
Fuori da Vault 7.
Esatto, sì.
Okay.
E niente, praticamente ci sono questi zero day che hanno rilasciato. E,
se li hanno rilasciati, non sono più zero day.
In realtà la D-Link ha detto che non è interessata a patchare. Hanno contattato D-Link, aspettato 3 mesi, ma non è arrivata una risposta. Quindi ecco,
vabbè,
avremo delle buone reti di router presi in controllo da
usati remoto, come botnet.
Esatto, sì. E vabbè, si parla di 100.000 unità vendute.
Ma neanche tante, pensavo peggio.
Sì, sono venute del cazzo quando sembra. Questo è quanto.
Bene, next one.
Vado io?
Yes.
Vabbè,
yes.
Facciamo così, parliamo di Harvard e
Harvard, e cos'è?
No, Harvard. Harvard è Harvard è una delle università della Ivy League americana, insomma, una delle sette, se non sbaglio, università più
le sette
università,
o delle cinque.
Cinque, non ricordo.
No, non lo so.
Sono un tot di sorelle, un numero dispari di sorelle, un numero primo di sorelle, tra l'altro.
Tombola.
Che sarebbero le università private più prestigiose degli Stati Uniti. Di solito università pubbliche non sono prestigiose negli Stati Uniti per qualche
cazzo. Figo, andiamo avanti.
Praticamente il direttore, diciamo.
Beh, insomma, un posto carino. Insomma,
sì, un gran bel posto dove si è laureato Zuckerberg, dove ha studiato e non si è mai laureato Bill Gates. Che non si è mai laureato, però ha studiato lì.
E quindi, insomma, sei stato pagato da Harvard per fare un po' di pubblicità.
Posso dare la notizia?
E quale sarebbe la notizia?
La notizia è che dovevano avere come
ospite.
Ospite, come diciamo, vuoi darla
no.
tu?
Sì, tanto non avete neanche quello.
Allora stai zitto. Allora, dovevano avere come, diciamo, insegnante a contratto, per così dire,
esatto,
nel senso
fellow, sì.
fellowship, visiting fellowship,
corretto.
Dovevano avere Chelsea Manning, in realtà, per parlare non di questioni tecnologiche di spionaggio, ma del fatto di come vive un transessuale e come una transessuale nel suo caso, e come
ma chi è questa Chelsea Manning?
È un attimo, e come questa cosa può influenzare la presenza dei transessuali nell'esercito,
no,
che è un tema dibattuto.
Ho fatto una domanda, vuoi rispondere a questa domanda oppure no?
Posso finire?
No, devi rispondere alla domanda. Chi è questa Chelsea Manning? Il nostro ascoltatore voglio saperlo.
Chelsea Manning, nato Bradley Manning,
sì.
Soldato Bradley Manning, sì. È stato colui che qualche anno fa ha preso un tot di informazioni riservate dell'esercito americano, per esempio il fatto che dagli elicotteri sparassero i bambini, uh-huh. E li ha passati a WikiLeaks.
Che figata.
Ah, okay.
È stato arrestato ed è stata condannata, perché nel frattempo appunto
ha cambiato
sesso.
Sono già confuso.
E è stata condannata a 35, se non sbaglio, anni di reclusione per passaggio di informazioni al nemico, che non so in italiano come si dica esattamente, come sia il capo d'accusa in italiano. Okay. Vabbè, fondamentalmente
poi è stata liberata dopo
7 anni, se non sbaglio. No, non è spionaggio, è un'altra cosa. È stata liberata dopo 7 anni, se non sbaglio, perché ha avuto la commutazione della pena, l'ultimo atto decente che ha fatto Obama prima di andarsene, e appunto al momento è libera. E a quanto pare, cosa che mi ha sorpreso l'ultima volta che ne abbiamo parlato, non è stata congedata con disonore, fa parte ancora dell'esercito finché non si congeda lei.
Comunque, in pratica, sta qui Harvard, la invita come
professore a contratto per fare queste lecture sulla transessualità e su i transessuali nell'esercito, che ripeto sono un tema caldo perché ultimamente Trump ha emanato un ordine per cui non possono esserci transessuali nell'esercito. Cosa succede? Succede che il direttore della CIA, Mike Pompeo, si lamenta di questa cosa, insieme a lui un sacco di gente dell'intelligence o dell'ex intelligence si lamentano di questa cosa. Un altro professore a contratto ritira la sua, cioè, insomma, dice non vengo più. Il direttore prende, si scusa con tutti e dice ok, Chelsea Manning non viene più a insegnare nella nostra scuola. È benvenuta a parlare durante assemblee pubbliche o cose del genere, però non verrà pagata da Harvard fondamentalmente per insegnare ai nostri ragazzi, perché dà un cattivo esempio. Perché se stiamo passando il messaggio che puoi venire a insegnare qua anche se
hai una condanna,
no, un problema di condanna penale, semplicemente quello che dicono loro, poi ovviamente il senso è quello, però vabbè
nelle valutazioni di un professore mi sembra che ci fosse però anche il fatto che
non era il professore quello che se n'è andato appunto in protesta.
Quello gli diceva della condanna penale oppure diceva?
No, quello diceva per il fatto di.
Che era una traditrice del.
Sì, fondamentalmente. American Traitor l'ha chiamata.
Che era una traditrice.
No, scusa, questo è Pompeo che l'ha chiamata American Traitor. Morrell. Se non sbaglio. No. Sì, Morrell. Si lamenta. della questione dei leaks, esattamente, sì.
Sì, quindi diciamo che questi qua si sono lamentati del fatto che questa qui avesse dato delle informazioni a WikiLeaks, e quindi diciamo così è una traditrice della patria degli Stati Uniti, perché in realtà aveva fatto un'opera a nostro parere non necessaria per diciamo così i diritti umani, e non potrà andare ovviamente in questa università. Va bene.
Vabbè, la buona notizia è che ieri sera Chelsea Manning ha vinto il Pioneer Award della Electronic Frontier Foundation, quindi vabbè, non sarà Stay, non sarà un lavoro, però intanto abbiamo una beneficenza. Non mi dire. Vabbè, questo è quanto.
Bene, possiamo continuare il CY. Jaipur. Capitale indiana, di uno stato indiano.
No, oh, che bello. C'è una figura brutta merda.
C'è un perfettore.
Io? Ma non mi sembra.
Vabbè, perché? Andiamo.
Mi piace la roba indiana.
Potete parlarne poi, vi va?
Sì, sì.
Grazie,
dai, grazie Bollywood. Prego. Allora, dopo aver scoperto che Trump non vuole farmi arruolare nell'esercito degli Stati Uniti, parliamo di Windows 10. Parliamo di Windows 10, parliamo di cacca di Windows 10.
Strano.
Ovvero il componente, diciamo, aggiuntivo che è stato varato in versione definitiva da 2 mesi, che permette di eseguire codice Linux su Windows.
Non proprio.
Ok. L'uso di comandi Linux in un ambiente Windows.
Meglio.
Bene. Windows System for Linux. A quanto sembra,
tra l'altro io non l'ho capito sto nome, perché questo non è Windows Subsystem for Linux, questo secondo me è il Linux Subsystem for Windows, cioè nel senso è un sottosistema Linux per Windows.
Davvero.
O sbaglio io?
Sì,
cioè so che si chiama così come hai detto tu,
sì,
però
non ha senso.
Guarda, questa è una fisima mia,
che controversia. Va bene, allora ovviamente non l'ho letta. Si parla di chiamate API a Windows da due driver Pico, si chiamano Pico il driver, lxss.sys e lxcore.sys. benissimo. L'istanza, diciamo, che esegue i comandi Linux si trova in user mode, invece questi driver possono comunicare anche col kernel, a quanto sembra, e allo stesso livello di un processo classico di Windows attraverso gli appositi driver, non so cosa significhi, ma ok. E nella prima fase viene abilitato questo sottosistema utilizzando il comando dell'utility dism, che non so cosa sia, sto cercando di leggere e capirne qualcosa.
Forse boh, potresti leggertele prima di registrare.
Forse sarà una disfatta totale questa news.
Non ne dubito. Vabbè, insomma, c'è un problema di sicurezza in questo ambito.
Esatto, che permette a qualcuno, a caso, di eseguire codice a livello kernel. La cosa è abbastanza grave, diciamo.
Giusto per non farvi saltare sulla sedia, cosa che sono sicuro che non avete fatto, sappiate che questo Linux subsystem, Windows scusate, subsystem for Linux va attivato esplicitamente, quindi e non è neanche una procedura così immediata, quindi è abbastanza probabile che la maggior parte di voi non abbia questo problema, e chi ce l'ha sa che ce l'ha perché l'ha attivato volontariamente, quindi sa cosa sta facendo. E in ogni caso aggiornate qualsiasi cosa dobbiate aggiornare.
Microsoft Jaipur non rilascerà un fix, a quanto sembra, perché ritiene la vulnerabilità poco significativa.
Vabbè, sarebbe interessante capire appunto come si triggera e come e cosa può permettere di fare, però qualcuno non ha letto la news, quindi non lo sapremo mai.
Niente.
Molto molto bene, signori.
Molto male.
Niente, c'era qualcuno nel pubblico che aveva qualche news importante da dare sul tecnocontrollo? Vedo più e più mani alzarsi.
Vedo facce dubbiose, in realtà.
Che
la triste realtà.
È la triste realtà. Va bene, puoi continuare, Cicero.
Tu non hai più un cazzo. No. Come no? Ci hai mandato 3.000 robe.
Va bene.
Vabbè, accenna almeno, che cazzo.
Va bene, allora ok.
Fai
allora
qualcosa nella tua triste, tragica e inutile trasmissione.
Allora.
Va bene, allora tenterò di...
Basta che non fai una jaipurata anche tu.
Ok.
Vabbè, allora finché tu ti prepari la news.
Posso andare? domanda anch'io.
No, sto cazzo, tu non leggi le news. Allora, la Spagna è stata la Spagna stai zitto. La Spagna ha multato Facebook per violazione dei diritti alla privacy, in realtà per 3 istanze di violazione dei diritti alla privacy, tra cui il fatto che profili i propri utenti per sesso, religione e preferenze politiche, se non sbaglio, dicendogli che è per mandargli pubblicità, quando in realtà non si sa esattamente cosa facciano di queste informazioni, perché l'algoritmo è completamente opaco, e pare che venga, cioè, secondo la Corte spagnola, viene usato in realtà anche per suggerire post che potrebbero interessare all'utente, o comunque aggrega i dati in maniera non proprio conforme alla legge sulla privacy iberica. E l'altra cosa, che cioè il modo in cui raccoglie queste informazioni è tramite i like, che appunto nella privacy policy di Google viene detto che cioè, insomma, Facebook, scusate, non Google, non c'entra un cazzo Google.
Facebook, mi stavo domandando se Google,
scusate, Facebook in realtà afferma che i like che fai non sono un'informazione personale sensibile. Secondo Facebook, secondo la Spagna, sì, lo sono, cazzi vostri. In tutto ciò, Facebook viene multata di 1.600.000 euro in Spagna, dopo essere stata multata in vari altri posti d'Europa, se non ricordo male, sia lei che Google, per quello stavo pensando a Google. E in arrivo c'è anche la nuova normativa europea sulla protezione dei dati, in cui un'azienda può essere multata fino al 4% del proprio fatturato annuo mondiale in caso di violazione di questa direttiva. Quindi, insomma, la cominciano a sentirla, probabilmente, se vengono multati cominciano a sentirla un po' di più.
Potrebbe essere. XY, ce l'hai fatta?
Sì, diciamo che ho letto mezza news nel frattempo.
Vai. Pompa.
Parliamo del Department of Homeland Security degli Stati Uniti, che ha dichiarato ufficialmente di aver bandito Kaspersky.
È vero che è bella questa qui.
È bella, ma la darà de merda, è quello il problema.
Molto probabile. Dai, tentiamo di aiutarlo.
Considera che
anche il pubblico lo deve aiutare.
Considerate che abbiamo 3 minuti.
Vai, pompa.
E sostituirà con qualcos'altro. Ciao, abbiamo finito.
Probabilmente Simon, te come caffè, non è che ci siano tante altre scelte.
Ovviamente chi si ritrova già installati i programmi di Kaspersky avrà 90 giorni di tempo per rimuoverli, oppure non lo so.
Vabbè, vogliamo dire anche perché, magari?
Il perché
è quella, perché la cosa interessante.
Sono circolate delle voci riguardo ai rapporti tra diciamo pezzi grossi di Kaspersky e l'intelligence russa, e anche perché, come vi ho detto qualche puntata fa, riguardo a le nuove norme di intercettazioni in Cina, anche in Russia si sta per varare una norma di intercettazioni, e tutte le società, diciamo, coinvolte nelle comunicazioni transitanti reti con SSL dovranno contribuire e collaborare con il governo in caso di richiesta, tra cui evidentemente Kaspersky, che comunica
Kaspersky.
È tanto per variare, su via un po' di spumeggiantosità, dai, e che cazzo.
Va bene, Jaipur.
Ah, che bello.
No, vabbè.
Come sono indiani.
Scusami. Sì, dica. Il motivo, cioè questa è la motivazione che hanno dato gli americani.
La motivazione che hanno dato gli americani è che Kaspersky azienda, non Kaspersky uomo, Kaspersky azienda ha dei legami col Cremlino e abbiano paura che vengano impiantate delle backdoor nei prodotti antivirus. Siccome appunto gli antivirus girano con privilegi molto forti su un sistema, hanno paura che facciano cacao.
Certo.
La cosa divertente, se proprio vogliamo, le male lingue affermano che il problema sia che Kaspersky pochi mesi fa ha pecciato una vulnerabilità di Windows che permetteva alle agenzie di 3 lettere di entrare nei computer russi. Così, giusto per le male lingue affermano questo.
D'altra parte mi sembra anche che Kaspersky abbia detto che se vogliono gli danno il codice sorgente.
Che tra l'altro gli vogliono dare i codici sorgenti per auditing.
Vabbè,
un secondo solo. E quindi questo è il problema con me, cioè il problema che gli americani hanno con Kaspersky fondamentalmente.
Beh, diciamo che questo ci dà l'idea di quanto siano antisistemi, antivirus, siano potenti, e che quando noi installiamo un sistema antivirus nel nostro computer in realtà forniamo tendenzialmente una backdoor a qualcuno, insomma. Ok ragazzi, signori e signori, buonanotte a tutti.
E... sì, cioè, avevo un'altra news.
Mi spiace, potevi leggerti la prima. Ok, ci sono, ci sono altri 10 secondi, mi sembra. Non puoi andare avanti.
Fermo tutto.
No. 9, 8, 7, 6, 5.